La storia in podcast di Focus.
Io sono Pietro Felici, psicologo, psicoterapeuta dell'età adulta. La mia formazione mi ha portato a occuparmi in maniera particolare del trauma e degli effetti del trauma sulle persone. Sicuramente quel che viene fuori dalla storia di Marianne è del tutto in linea con i criteri della psicopatia. La psicopatia ad oggi ha un pochino cambiato la sua dicitura. Nel manuale internazionale è descritta come una patologia legata alla personalità della persona. Quindi innanzitutto, per poter parlare di psicopatia bisognerebbe prendere in esame un periodo lungo della vita della persona. Di solito i primi disturbi iniziano nell'adolescenza e devono andare avanti fino all'età adulta. Nel caso di Marianne questo è assolutamente coerente. La psicopatia viene vista da tutti i manuali internazionali con una caratteristica principale, ovvero, citando, è un quadro pervasivo di inosservanza e violazione dei diritti degli altri. Però questo ci spiega in parte, nel senso che descrive solamente quelle situazioni di delinquenza, diciamo, di comportamenti delinquenziali. In realtà bisogna andare un pochino oltre la descrizione del semplice comportamento delle persone per poter cogliere l'essenza vera e propria di questo disturbo, che può essere anche molto grave. E cioè, come si diceva, la totale mancanza di empatia, ovvero molto spesso queste persone sviluppano una totale incapacità di mettersi nei panni dell'altro. Sicuramente quel che si osserva in tutti i quadri a livello comportamentale sono 4-5 categorie comportamentali ricorrenti. Sono persone altamente manipolative spesso, sono persone facilmente irritabili, sono persone che hanno delle condotte descritte come irresponsabili, ovvero mettono facilmente in atto dei comportamenti che non valutano i rischi, sia delle conseguenze di questi comportamenti verso gli altri, sia anche verso se stessi. E sono molto spesso impulsivi, e questa è una prima differenza con la storia di Marianne, ovvero che molto spesso nel quadro dello psicopatico c'è una certa quota di incapacità di generare un piano, un progetto a lungo termine per poi metterlo in atto, ma molto spesso si va verso l'impulsività, quindi un agito che si determina lì per lì date alcune condizioni. Mentre nella storia di Marianne, da un certo punto in poi quantomeno, si può intravedere a posteriori una programmazione, una lucida decisione di un progetto da perseguire. Mentre, come dicevo prima, il tratto che invece va messo in luce, va sottolineato, è quella che i manuali descrivono come mancanza di empatia. Io direi qualcosina di più specifico, ovvero quella che noi chiamiamo anaffettività, cioè la assenza di affetti. Dobbiamo fare una piccola distinzione. Noi siamo abituati a pensare, un po' dalle immagini e dalle storie che la cultura ci trasmette, al malato mentale come a colui che perde il contatto con la realtà. Pensiamo al delirante franco, alla persona che pensa di essere, come dire, Napoleone. Queste persone, al contrario, hanno una totale aderenza all'esame di realtà. Sono persone che funzionano da un punto di vista sociale benissimo, che sanno qual è la destra e qual è la sinistra, che conducono una vita in mezzo agli altri, apparentemente perfetta, attraversano con il verde e stanno fermi con il rosso. Quello che invece è assolutamente saltato è il rapporto con l'essere umano, e cioè con la caratteristica dell'essere umano, cioè la sua affettività. Salta totalmente la capacità di riconoscere l'altro come un essere umano simile a se stesso, ma viene in qualche modo trattato, diciamo, ci si interagisce con l'altro come se quest'altro fosse appunto un oggetto. Quello che accade nella storia di Mary Ann è l'utilizzo della filiazione, diciamo, per raggiungere degli scopi. Quindi, come vede, c'è un perseguimento di un utile, di uno scopo lucido, per cui io faccio un figlio, lo assicuro, gli faccio un'assicurazione, poi ne causo la morte e intasco i soldi dell'assicurazione. Quindi c'è una progettualità, c'è un fine utile, in questo caso potrebbero essere i soldi, ma non solo, e c'è l'utilizzo di quello che è un essere umano, tra l'altro in questo caso un essere umano indifeso, che ha bisogno di cure, c'è l'utilizzo di un essere umano come se fosse uno strumento, un mezzo, un oggetto da utilizzare per raggiungere uno scopo, come noi possiamo utilizzare la macchina oggi per spostarci più velocemente da un punto A a un punto B. Ecco, questo è il nocciolo della questione, il nocciolo della psicopatia propriamente detta, che va in qualche modo distinta dal comportamento delinquenziale. Quello che fa proprio la differenza è questa incapacità di relazionarsi con l'umanità dell'altro essere umano. Esiste molto spesso, non sempre, ma molto spesso nella condotta di queste persone un atteggiamento sfidante e nei confronti delle forze dell'ordine e nei confronti dell'ambiente, del contesto in cui la persona è inserita. Molto spesso questi quadri patologici sono corredati da un senso ipertrofico di narcisismo. Sono persone che hanno un senso di onnipotenza spiccato. Ora, probabilmente va detto che questa onnipotenza è reattiva a un qualcosa che solitamente fa parte del passato di queste persone. Se si vanno a raccogliere le informazioni spesso delle vite di queste persone, si trovano tutta una serie di fattori che ritornano, che sono un comune denominatore, che sono traumi grandi o piccoli, spesso reiterati nell'infanzia. Questo non vuole essere una giustificazione, è solo una descrizione di come si formano certe cose. Per cui spesso sono persone che portano con loro, al loro interno, un grande senso invece di incapacità, di insicurezza, che per essere lenito viene enfatizzato il suo contrario, quindi un grande senso di onnipotenza. In questa onnipotenza molto spesso si va in una spirale di comportamenti sfidanti. Come dicevo prima, negli atteggiamenti irresponsabili c'è una delle caratteristiche della psicopatia, per cui poi spesso si lanciano, come se lanciassero delle sfide per dire: vedi, io riesco a fare quel che voglio, raggiungo il mio fine, il mio scopo, e tu non mi puoi fare niente. Si può uscire dalla psicopatia? Questa è una domanda da, come si direbbe, da $1,000,000. E io le riporto quello che è lo stato dell'arte, i dati che abbiamo ad oggi, poi magari una mia personale opinione. I dati che abbiamo oggi ci dicono che è molto molto complicato. Come in tante altre malattie, magari pensiamo alle malattie del corpo, la probabilità di poter guarire, diciamo, dalla psicopatia è direttamente proporzionale alla precocità della diagnosi, cioè prima il soggetto viene in qualche modo intercettato nella sua psicopatia e più possibilità abbiamo di fare un intervento efficace. Il problema però è che queste persone quasi mai vengono intercettate. Intanto questo è un tipo di disturbo tecnicamente detto egosintonico, ovvero queste persone non vivono la condizione del malato, non si sentono malate, non sentono di avere un problema e quindi tipicamente non vanno a chiedere aiuto. Se queste persone vengono intercettate è semplicemente perché delinquono e quindi molto spesso vengono intercettate dalle strutture preposte. Questo di solito avviene in una fase in cui la malattia ha già passato la fase, diciamo, di installazione e si sta ormai cronicizzando. Detto questo, se distinguiamo la psicopatia del delinquente, del comportamento delinquenziale, dal soggetto che, come dicevamo, ha proprio una mancanza totale di empatia, questa cosa, che è indice di una grave malattia mentale, forse la più grave, è una cosa dalla quale in linea di principio si può guarire, si può risolvere, però anche qui è importantissimo, è determinante il fattore tempo. Nel momento in cui queste persone mettono in atto dei comportamenti che poi per deduzione noi riconosciamo come totalmente anaffettivi, probabilmente sono già arrivati a una cronicizzazione della loro patologia. Le dico due cose forse. Nella storia a un certo punto ci si fa una domanda, e cioè sono forse le aspirazioni e le rivalse economiche e sociali che hanno armato Mary Ann. Tendenzialmente direi che per una parte possiamo rispondere di sì, ovvero Mary Ann è sicuramente un ottimo candidato alla diagnosi di psicopatia. È anche vero che, da quel che abbiamo visto nella sua storia, è nata e cresciuta in un contesto in cui certe situazioni sociali ed economiche sono molto distanti da quelle che, per esempio, viviamo noi oggi. E probabilmente questo ha aiutato, come dire, il fatto che poi lei abbia intrapreso quel tipo di stile di serial killer, cioè quel serial killer che si muove spinto da un bisogno di lucro, in questo caso potremmo dire. L'altra cosa è stato molto interessante per me ascoltare come le indagini si siano svolte. Ovviamente la differenza tra quel che accadeva allora e i mezzi investigativi che abbiamo noi oggi è grossa. Detto questo, c'è da dire che come accadeva allora è accaduto anche ai nostri giorni, fino agli anni 70, forse i primi anni 80. Le attività investigative si muovevano sempre cercando un movente, ovviamente, quella che è lo stile investigativo classico, quindi un movente, l'arma del delitto, l'alibi, tutte cose che conosciamo. Per quanto riguarda l'attività investigativa che invece si fa nel caso dei serial killer moderni, diciamo, tutta questa struttura è cambiata, perché effettivamente dagli anni 70 in poi, dobbiamo a John Douglas negli Stati Uniti, all'inizio di una nuova era nell'investigazione dei serial killer, perché sono cambiati i parametri. Si è visto, si vedeva che certi omicidi non corrispondevano più alla logica del movente. Alcuni serial killer uccidevano in maniera seriale senza un utile logico. Ecco, questo ha cambiato le cose. Diciamo, in questo senso Mary Ann probabilmente è una delle prime serial killer, sicuramente prime serial killer donna, che però ancora utilizzava un modus operandi che aveva a che fare con uno scopo utile.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.